Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 24 aprile e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri il Parlamento europeo ha approvato la riforma del patto di stabilità, cioè l'insieme delle regole fiscali che tutti gli Stati membri devono rispettare. Servono a far sì che ciascun paese tenga i conti pubblici in ordine e non faccia troppo ricorso al debito, in modo da evitare problemi che possano ricadere sul resto dell'Unione Europea. Con l'avvento della pandemia da Covid-19 nella primavera del 2020, le regole erano state sospese. In questo modo i vari stati hanno potuto spendere miliardi di euro in aiuti ai propri cittadini senza troppi vincoli. Poi però non erano più state reintrodotte, anche a causa dell'inizio della guerra in Ucraina e delle conseguenti crisi energetiche. Il patto di stabilità sarebbe dovuto tornare in vigore a partire da quest'anno, ma da tempo si discuteva della necessità di riformarlo al di là delle emergenze, perché è considerato eccessivamente rigido. E così lo scorso aprile la Commissione europea aveva presentato una proposta di riforma, poi discussa e modificata dal Consiglio dell'Unione europea, l'organo in cui sono rappresentati i capi di Stato e di Governo dei 27 paesi. In estrema sintesi, la riforma prevede una semplificazione delle regole, trattamenti diversi a seconda delle condizioni economiche di partenza e un rafforzamento delle procedure di infrazione. Rimangono invariati i parametri di Maastricht. Gli Stati membri dovranno quindi avere un debito pubblico inferiore al 60% del prodotto interno lordo e il rapporto tra deficit e PIL non dovrà superare il 3%. La riforma però permette agli Stati con un debito particolarmente alto di stabilire con le autorità europee dei piani di spesa individuali della durata di 4 anni, prorogabili fino a 7, che permettano di ridurlo e rimettersi in linea con gli standard europei. Sono previsti anche altri obiettivi generali che sono stati ammorbiditi rispetto alla precedente versione del patto in vigore fino al 2020. Per esempio, i paesi con un rapporto tra debito e PIL superiore al 90% dovranno ridurlo di un punto percentuale all'anno per la durata del loro piano di spesa e di mezzo punto se il rapporto è superiore al 60% ma inferiore al 90% di cui parlavamo prima. È un cambiamento importante, dato che finora la riduzione prevista era di un ventesimo della quota in eccesso ogni anno, un parametro considerato poco realistico e poi mai davvero applicato. Se guardiamo i nostri dati, l'Italia è tra i paesi europei con deficit e debito pubblico più alti. Secondo i dati dell'Eurostat riferiti al 2023, il debito pubblico italiano è stato il secondo più alto dopo quello della Grecia, più del 137% del PIL, oltre il doppio della soglia del 60% di cui parlavamo prima. Il rapporto tra deficit e PIL è invece pari al 7,4%, ben al di sopra della soglia del 3% prevista dai parametri del patto di stabilità. E in questo contesto, nonostante il patto sia stato elaborato da un importante leader del PD e sia stato approvato dal ministro dell'economia italiano Giancarlo Giorgetti, al voto finale di ieri nessun partito italiano rappresentato al Parlamento europeo ha votato a favore del testo. Quasi tutti si sono astenuti, il Movimento 5 Stelle ha votato contro. Di sicuro non ha aiutato il fatto che da noi ormai da settimane è iniziata la campagna elettorale in vista delle europee e nessun partito ha voluto esporsi a eventuali attacchi politici dei propri avversari. Lunedì la Corte Costituzionale ha bocciato la legge del Veneto che vieta alle persone italiane o straniere che non risiedono da almeno 5 anni nel territorio della regione di accedere agli alloggi della cosiddetta edilizia residenziale pubblica, ossia le case popolari. Secondo la Corte Costituzionale, collegare l'accesso all'edilizia residenziale pubblica al requisito di risiedere in maniera prolungata in Veneto è irragionevole, perché chi ha bisogno di una casa non ha possibilità di risiedere per 5 anni nello stesso posto e, anzi, spesso ha necessità di trasferirsi da un luogo all'altro per cercare lavoro. Inoltre, sempre secondo la Corte, il requisito contrasta con il principio di eguaglianza sostanziale, il principio costituzionale secondo cui le leggi, anche se formalmente uguali per tutti, dovrebbero prevedere delle norme speciali per proteggere le categorie più deboli, perché andrebbe contro la destinazione sociale propria dell'edilizia residenziale pubblica. La sentenza riguarda una vicenda del 2022, quando il Comune di Venezia aveva pubblicato un bando per l'accesso agli alloggi pubblici che, secondo quanto stabilito dalla normativa della Regione Veneto, prevedeva il requisito di residenza anagrafica nel Veneto da almeno 5 anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi 10. L'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, insieme ad altre ONLUS e un gruppo di cittadini stranieri provenienti da Camerun e Venezuela, avevano presentato un ricorso presso il Tribunale di Padova. E questo, nel maggio del 2023, dubitando della legittimità costituzionale del requisito di residenza quinquennale, ha inviato gli atti alla Corte Costituzionale. Con la sentenza di lunedì, la Corte afferma che l'accesso all'abitazione, in quanto diritto sociale inviolabile, non può prevedere criteri che esulino dallo stato di bisogno della persona. Per l'accesso alle case popolari è irragionevole qualsiasi requisito di residenza pregressa che nulla ha a che vedere con i bisogni del richiedente, che è insensibile alla condizione di chi è costretto a muoversi proprio per effetto della sua condizione di fragilità economica e che nemmeno può essere un idoneo indicatore sul futuro radicamento nel territorio dell'interessato. Insomma, l'unico criterio deve essere quello del reale bisogno della persona e non di chi è e qual è la sua storia passata. D'altronde ce lo dice fin dai suoi principi la Costituzione, all'articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Basterebbe ogni volta ragionare sul reale significato di questo principio e semplicemente applicarlo. Repubblica ha pubblicato un articolo in cui ricostruisce un interessante particolare che riguarda ancora i 49 milioni sottratti dalla Lega alle casse pubbliche, attraverso un allegro utilizzo dei contributi elettorali ai tempi della gestione di Bossi e del tesoriere Francesco Belsito, che il partito, oggi guidato da Salvini, è stato chiamato dal giudice a restituire, patteggiando un rimborso a rate in oltre 70 anni. Nello stesso procedimento che ha portato alla condanna di Bossi per il reato di truffa poi prescritto e Belsito, e che si è conclusa in Cassazione nell'agosto del 2019, Camera e Senato si erano costituiti parte civili e avevano ottenuto il diritto al risarcimento di una parte del danno patrimoniale complessivo non oggetto di confisca, ovvero interessi e altre voci che eccedono i 49 milioni, ma anche del danno patrimoniale. Cosa significa? Che il Tribunale di Genova aveva stabilito che la Lega Nord avrebbe dovuto pagare anche il pregiudizio di immagine che il Parlamento ha subito. Una somma che i giudici di Genova nel luglio del 2017 hanno quantificato in circa 1 milione di euro, oltre 224.000 a favore del Senato e oltre 754.000 a favore della Camera. Ma nei due rami del Parlamento, negli ultimi 5 anni, non è stata avviata un'azione esecutiva per recuperare quei fondi. Il sospetto, naturalmente, è che nessuno si sia particolarmente affannato, anche perché la Lega, dal 2018 in poi, è stata spesso al governo e dall'ottobre del 2022 alla guida della Camera come presidente c'è proprio un leghista, Lorenzo Fontana. La vicenda, già poco edificante di per sé, è pure diventata campo di battaglia politico. Perché una delle associazioni che danno vita all'opposizione a Salvini, con una robusta sponda dentro il partito, ha deciso di chiedere conto in ragione dell'inerzia del Parlamento. L'associazione si chiama Lega per il Nord e dopo aver approvato una mozione ha affidato uno studio legale, una diffida alle presidenze di Camera e Senato. E nella lettera scritta dagli avvocati dell'associazione, di cui fanno parte tra gli altri uno dei fondatori della Lega Lombarda, Giuseppe Leoni, e anche Matteo Brigandi, ex legale di Bossi, beh, nella lettera c'è anche la minaccia di un esposto in procura. Davanti a questa iniziativa, quindi, il numero uno della Camera, Fontana, ha deciso di riunire l'ufficio di presidenza, che ha stabilito di avviare un'istruttoria. Il motivo nel non intervento è scritto nel bollettino, starebbe in una particolare complessità tecnico-processuale. Fonti di Montecitorio raccontano due particolari non secondari. Il primo, la somma oggetto del risarcimento potrebbe ammontare ad almeno 3 milioni di euro. Il secondo è il più importante. A pagare alla fine potrebbe essere personalmente Umberto Bossi, segretario del Carroccio ai tempi della truffa, ma riferimento di chi oggi reclama un'azione per riprendere quei soldi, con l'obiettivo di mandare in tilt i bilanci dell'attuale Lega, capitanata da Matteo Salvini. Insomma, dagli ambienti della Camera filtra un avvertimento. La denuncia potrebbe trasformarsi in un boomerang per i ricorrenti, ma sullo sfondo resta il senso di una lunga melina che ha finora ostacolato il recupero di denaro pubblico. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizie a Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Domani è 25 aprile e io vi auguro una buona festa della Liberazione. Noi ci risentiamo il 26. Un saluto da Massimo Brugnone.